Paola Guarnieri, bentornati a tutti in classe. Prima di iniziare i nostri recapiti, 335-699-2949, il numero dove potete inviare sms e whatsapp, raiplayradio.it per riascoltare o scaricare il podcast della puntata. Seguiteci su Instagram, Facebook e Twitter e poi la mail tuttiinclasse@rai.it. Dunque, che aspetto ha il giardino dove fino a 2 mesi fa giocavamo abitualmente, il parco fuori quartiere, la spiaggia, la valle, a guardarli da una stanza? In queste ore ce lo stiamo chiedendo in tanti, la domanda disorienta e per affrontarla possiamo attingere alle risorse a disposizione. Per chi gravita attorno alla scuola, docenti, studenti, famiglie, un consiglio è usare anche i riferimenti che la pedagogia ci offre, quelli che fanno grande affidamento sulla fantasia. Pedagogia e fantasia in Italia, soprattutto quest'anno, vedremo ora perché, ci portano dritti dritti a Gianni Rodari, del quale quest'anno cade un doppio anniversario. I 100 anni dalla nascita, era nato il 23 ottobre 1920, e i 40 anni della morte, 14 aprile 1980, saranno esattamente domani. Rodari, che intorno alla creatività ha costruito una pedagogia, che è motivo per cui ricorriamo a lui oggi, ha dimostrato come sia possibile costruire mondi possibili con la fantasia, anche muovendosi da punti di vista molto piccoli, da studenti molto piccoli o da scuole molto piccoli, molto piccole. Buongiorno e benvenuta a Io sei Mangione.
Buongiorno, grazie per avermi invitata.
Dunque, ricercatrice INDIRE, l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, da anni punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia. Io sei Mangione, è referente del gruppo di ricerca delle piccole scuole, sono circa 300 in Italia per 1500 plessi, sono istituti scolastici che si trovano in territori geograficamente isolati, con pochi studenti. Voi avete appena messo in piedi il progetto Spaesi, che riprende la lezione di Rodari in quelle piccole scuole che in questo momento, avete pensato voi a ragione, possono rappresentare una risorsa anche in tema di didattica di emergenza, di didattica a distanza. È così?
È così. Il ragionamento nasce da un dialogo fatto da me e da alcune colleghe dell'istituto, Laura Parigi e Giusy Cannella, in un momento in cui l'emergenza richiedeva di riprendere il concetto di ottimismo. E come hai detto, l'ottimismo attraversa l'opera di Rodari. Avevamo visto sin dall'inizio che già le piccole scuole, attraverso gruppi di lettura ad alta voce, favole al telefono, si erano messe in moto e avevano quindi ripreso questa pedagogia. È stato semplice quindi associare quelle che erano, come ci dice anche Vanessa Roghi, le dimensioni chiave della pedagogia di Rodari, fatte di speranza, di comunità e di recupero del fanciullo come protagonista, quelle dimensioni che poi potevano portarci a creare qualcosa di nuovo, ad intervenire con questo laboratorio di geografia fantastica che noi abbiamo chiamato Spaesi.
Spaesi, omaggio, è già il nome stesso è un omaggio a Rodari.
Sì, Spaesi è una parola fantastica nata da una lettura fatta, ripresa, che è quella di quando tanto tempo fa Gianni immaginò un paese con la S davanti, dove un giorno arrivò Giovannino Perdigiorno, un viaggiatore che si trovò di fronte ad un paese dove gli stemperini facevano ricrescere le matite, gli staccapanni potevano accogliere tanti cappotti. E abbiamo pensato che anche oggi, in questo momento di emergenza, il nostro paese è un paese con la S davanti, è un paese un po' sospeso e un po' soqquadro.
È un po' anche disorientato. E dicevamo, lo avete fatto pensando di partire dalle piccole scuole che hanno più dimestichezza per i luoghi in cui sono collocate, per la didattica che sono costrette a mettere in piedi ogni giorno, con il concetto di sospensione, di emergenza, di disorientamento, ma sono anche scuole più allenate ad avere a che fare con la didattica a distanza, che in questo momento è l'unica possibile.
Esatto, sono scuole che già, per, come hai detto bene tu, per situazioni anche di grande isolamento, hanno alle spalle anni di gestione di modalità sensate di didattica a distanza, e sono scuole che hanno fatto del territorio un loro punto di riferimento, così come viene anche detto nel manifesto delle piccole scuole. Quindi abbiamo notato questa grave assenza, il territorio si era svuotato della presenza dei bambini e rischiava di non essere recuperato nella didattica quotidiana.
Voi avete fatto, l'idea è quella di partire con un laboratorio, il progetto è appena partito, sì. È partito l'8 aprile con un laboratorio partendo dall'ipotesi di mettere in comune buone pratiche, cosa che tra l'altro Indire fa da sempre, lo fa con le piccole scuole, lo fa col movimento delle avanguardie educative, che poi sono le scuole che in questo momento occupano la prima linea della didattica a distanza, quelle più allenate al digitale. Scambiarsi buone pratiche può tornare utile in momenti di difficoltà per chi è poco allenato, ha poco a che fare con dei problemi che poi diventano un'urgenza. E, nella vostra geografia di scuole a cui vi rivolgete, di piccole scuole, ci sono però scuole che sono partite prima delle altre, ce n'è una in particolare in Abruzzo, nella provincia di Teramo, che è un vero e proprio presidio rodariano. Lì lavora Elisabetta l'Innocente, che insegna lettere alle secondarie di primo grado. L'istituto è l'Istituto Comprensivo Civitella Torricella, dicevamo, in provincia di Teramo. Si sviluppa su 5 comuni. La scuola in realtà copre 16 plessi, 630 alunni dall'infanzia alla secondaria di primo grado, una piccola scuola, quindi pluriclassi, quindi grandi distanze da coprire, ce lo racconterà lei stessa tra poco. E loro da tempo mettono in pratica quei metodi che voi ora state provando a diffondere e a confrontare. Sentiamo.
Ci siamo ritrovate casualmente insieme, abbiamo notato proprio che avevamo la stessa visione pedagogica, che è quella ludica, cioè quello che diceva sempre Rodari, perché bisogna insegnare una cosa piangendo se la si può fare giocando, ridendo.
Nella vostra visione pedagogica la geografia ha un ruolo importante.
Siamo collocati in un paesaggio fantastico, quello dove ci troviamo, e quindi l'immaginario dei ragazzi è sollecitato parecchio, scoprire il territorio, scoprire angoli magari che si vedono tutti i giorni, no? Ad esempio adesso a distanza stiamo lavorando su che cosa vedi fuori dalla tua finestra, se non lo vuoi descrivere riprendilo, e l'albero che c'è sempre stato diventa un personaggio di un bosco fantastico che stiamo mettendo in spaesi, così come la torta che fa la nonna diventa un pastrocchio che viene mangiata dall'ippogrifo perché stiamo leggendo nel frattempo l'Orlando Furioso.
Voi eravate già abituati ad usare la tecnologia per accorciare le distanze a scuola?
Io uso spesso il mezzo audiovisivo anche per tenerci in contatto tra plessi, perché ci sono delle distanze veramente notevoli, quindi usare una conference call, entrare nella classe, noi più grandi delle medie, andare a trovare la maestra delle elementari in un'altra classe che non sia dello stesso plesso. Ci sono stati degli scambi Erasmus, dei compagni che sono partiti dello stesso istituto senza conoscersi.
Un modo di lavorare consolidato, ora rafforzato da questa emergenza, che funziona perché dietro c'è tutta la comunità che partecipa.
Sì, lo chiamo paesaggio educativo perché il territorio educante diventa proprio un paesaggio. I genitori sono presenti, le istituzioni ci sono, i ragazzi sono quelli che hanno lo strumento della fantasia, la stanno allenando, e il paesaggio educativo è uno spazio in cui muoverci per non rimanere solamente, ecco, connessi così in maniera fredda e virtuale. E questa cosa è bella, questa opportunità ce l'ha data proprio questo momento terribile che stiamo passando, quindi noi siamo entrati tutti non prepotentemente però all'improvviso a casa, ma siamo stati accolti.
Iose Mangione, ci sono tutti gli ingredienti che dovrebbero convergere nel progetto appena partito e che per scuole come questa sono una norma: il senso di comunità, il legame con il territorio, con un territorio che Elisabetta l'Innocente definiva come fantastico in vari sensi, quasi surreale e anche molto bello dal suo punto di vista. Siamo tra i monti della Laga, un'area, quella che copre questa scuola, che dicevamo si sviluppa su 5 comuni che vanno dal confine con le Marche fino a pochi chilometri da Amatrice. Hanno affrontato emergenze di vario tipo, terremoti, frane, spopolamento, e le hanno rielaborate in questo modo. È un po' questo che vorreste diffondere voi come idea anche alle scuole non così piccole?
No, infatti il laboratorio è aperto a tutte le scuole. L'obiettivo è, appunto, riprendendo il tema del territorio, quello di provare a ad ascoltare, come dice anche Tonucci con l'orecchio acerbo, così come faceva Rodari, quello che ci raccontano i bambini con queste storie fantastiche, e realizzare un atlante di geografia fantastica e una mappa dell'immaginario delle piccole e grandi scuole, in questo caso, utilizzando una struttura laboratoriale che un po' riprende, ovviamente con molta più timidezza, quelle che erano state le lezioni di fantastica di Rodari. Quindi abbiamo proposto un'articolazione di webinar dove è importante ragionare a lungo e sistematicamente, andando di dialogo e di sperimentazione insieme ai nostri docenti, e dove si mettono in pratica quelle che erano le costanti della grammatica della fantasia. Quindi giochiamo con i binomi fantastici, prefissi arbitrari, errore creativo, in modo tale che poi i docenti portino tutto ciò nelle loro classi.
Un laboratorio di sperimentazione che fa affidamento alla fantasia, che dicevamo all'inizio è uno degli ingredienti per uscire fuori dalla propria stanza, non è l'unico, perché c'è anche la passione, c'è anche l'impegno, quello per esempio per la musica. Io do il buongiorno e il benvenuto al nostro secondo ospite della giornata, Ludovico Versino, buongiorno.
Salve.